La meditazione ecco, sul cuore, che penso venga dal Signore, ha come titolo l'albero immagine dell'uomo. Vediamo come nella parola molte volte il Signore prende delle immagini di vita pratica per insegnarci delle cose molto, molto grandi, molto importanti. Ma parlando dell'uomo, direi che ognuno di noi è sotto lo sguardo del Signore con questa immagine. Mediante una semplice osservazione vorrei farlo. Le scritture sono quelle che ci rivelano la grandezza di Dio, ma il credente attento scopre che queste meraviglie sono già cantate da sempre nella creazione. Per esempio, se c'è qualcuno che volesse leggere il Salmo 19, da 1 a 4, dice è lì quel Salmo dove i cieli raccontano la gloria di Dio, la distesa annunzia l'opera delle sue mani, e un giorno sgorga sapienza all'altro, una notte sgorga sapienza all'altra. Lo conosciamo, spero che conosciate bene, perché questo Salmo mi ha sempre edificato, è sempre sorgente di meditazione. Così pure tutta la creazione, i livelli della creazione manifestano il loro meraviglioso messaggio e una grande testimonianza. Il cielo stellato, il sistema idrico, i cibi biologici, i cicli biologici, il ciclo produttivo e ogni altro. Perciò in quest'ora vogliamo considerare il messaggio che il Signore ci comunica attraverso l'albero. Anzitutto consideriamo come si è servito il Signore. L'Eden ci appare come un immenso giardino di alberi fruttiferi, buoni e piacevoli. Questa è l'immagine. Fra essi il Signore ci ha collocato anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male, perché tutta la storia dell'uomo e della redenzione comincia di là. Quindi due alberi sono alla radice, alla base, diciamo Dio, di tutta la metafora che il Signore, che poi non è una metafora, ma proprio una similitudine. Per esempio noi apprendiamo che il re Nebuchadnezzar, nella sua grande Babilonia, il suo sogno profetico le emblemizza mediante un immenso albero e gliene dà il significato. Daniele 4, da 20 a 22, possiamo leggere questo versetto. Daniele capitolo 4, versetti da 20 a 22.
L'albero che il re ha visto, che era divenuto grande e forte, la cui vetta giungeva al cielo e che si vedeva da tutti i punti della terra, l'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante e in cui era nutrimento per tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi e tra i cui rami dimoravano gli uccelli del cielo, sei tu, o re. Tu che sei diventato grande e forte, la cui grandezza si è cresciuta e giunge fino al cielo e il cui dominio si estende fino all'estremità della terra.
Vediamo allora come il Signore stesso ci fa da esempio nella sua stessa rivelazione a portata eterna, immaginando o identificando il re Nebuchadnezzar proprio come un immenso albero potente, poderoso, sotto il quale si radunano e si rifugiano tutti i tipi di uccelli del cielo, e immaginandolo appunto, identificando poi questo re come padrone delle nazioni altre, questo albero praticamente conservava e teneva sotto di sé tutte queste nazioni, e lo identifica appunto con questo. Poi Israele è paragonato anche ad un fico in una vite. Quindi più di una volta vediamo proprio come il fico, vediamo Gesù che parla più volte del fico nel Nuovo Testamento. Ma il profeta ci rivela i pensieri del Signore. Dice nel profeta, io rivolto ad Isaia, io ti avevo piantato come una nobile vigna tutta del miglior ceppo. Israele, come popolo di Dio, il Signore fa l'immagine della vite rivolto ad Israele. Io ti avevo piantato, erano i maglioli delle viti del tuo vigneto, era tutto del miglior ceppo, erano i migliori, proprio la specie più onorevole, più bella, più prolifica. E dice, come tu ti sei invece mutato, ti sei mutata in rampolli degenerati, è diventata le lambrusche. Lui ha fatto un vigneto di uva del miglior ceppo e si è mutato in lambrusche. Non è il lambrusco, le lambrusche sono un'altra cosa. Questo dice il Signore lamentandosi della degenerazione che ha subito Israele. Scopriamo così che l'albero, nelle sue caratteristiche, è un'appropriata immagine dell'uomo, o meglio, può essere un'immagine, ha delle concordanze, osservando la nascita, la funzionalità e il prodotto così dell'albero, vediamo che c'è parallelamente anche l'uomo segue questa traiettoria in qualche modo. Bene, da questi passi possiamo rilevare importanti insegnamenti. Consideriamo che la legge impediva allo straniero e all'eunuco di entrare nel Tempio, e questo aveva un significato. Ora, questo era offensivo per tutti e due, sia per lo straniero che per l'eunuco, di essere impediti di entrare nel Tempio, perché gli uni e gli altri erano esclusi dalla comunione del Signore. Ecco qui un punto molto importante. C'è qualcuno che per volontà di Dio è escluso dalla comunione col Signore. Ma fermiamoci un attimo, almeno prendendo spunto da questa realtà. Vediamo che noi quando leggiamo, il fratello Marcello quando legge il brano riferito alla Santa Cena, dice proprio provi l'uomo se stesso, perché chi mangia e beve un giudizio se non ha discerne in questo il corpo del Signore, cioè non ha il rispetto dovuto al corpo del Signore. Quindi vediamo che il Signore è d'accordo o continua su questa linea di similitudine. Ma riflettiamo sulla grandezza dell'amore di Dio. Isaia 56, 3 e 4. Ascoltiamo.
Lo straniero che si è unito all'Eterno non dica, certo l'Eterno mi escluderà dal suo popolo, né dica l'eunuco, ecco io sono un albero secco, poiché così parla l'Eterno circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati e che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che varranno meglio di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più.
In questo passo profetico, che per molti è qualcosa un po' di astruso a capire, c'è invece un'illuminante manifestazione dell'immenso amore del Signore, che lui ha tagliato fuori sì qualcosa, ma è sempre qualcosa che ha a che fare con l'incompleto, con l'iniquo, con l'impietà, ma il resto Vediamo come ha offerto un posto nella sua casa con un'accoglienza amorevole, dice il Signore. Dice l'eunuco e il forestiere diranno: certo, l'Eterno mi escluderà, perché questo è il merito, diciamo, ossia la degna posizione dell'eunuco e dello straniero. Perché? Perché lo straniero non poteva entrare nel Tempio di Dio, perché il Tempio di Dio esprimeva la comunione col mio Dio, lo straniero non aveva comunione. Anzi, se voi avete ascoltato bene la lettura, dice: però se lo straniero ha accettato le mie leggi, quindi si è convertito, allora va bene, perché io l'ho accolto, e così via, dice. Quindi vediamo però il Signore come vigila sul suo Tempio e sulla comunione che elargisce. Ne dica l'eunuco: esso sono un albero secco. Perché dice sì, un albero secco? L'eunuco è considerato come un albero secco morto, perché non è in grado di trasmettere la vita, cioè biologicamente. Noi sappiamo che l'eunuco è un uomo che non può generare figli, anche se è un maschio, ma non ha la vita, non è in grado di comunicare la vita, per questo è eunuco. E poi ci sono varie origini e forme dell'eunuco, ma questo è il significato intrinseco del fatto. Da questo noi apprendiamo con certezza che una grazia salvifica è elargita a tutti gli uomini. Questo è importante. Poi la prima indicazione dell'albero come immagine dell'uomo è quella del scopo di portare frutto, che l'argomento, spero che sia chiaro, è di guardiamo all'albero come costituisce, in quale modo costituisce un'immagine per l'uomo. Tutti gli alberi, qualsiasi albero, l'albero in quanto albero. E vediamo proprio in quanti modi. Ecco, la prima cosa, come ho detto, è che l'albero porta dei frutti, l'albero è fruttifero. Matteo 7, da 17 a 19, ascoltiamo. Proprio nella forma, nella immagine dell'albero fruttifero, ascoltiamo cosa dice Gesù al riguardo.
Ma tu, quando digiuni, 7, 17, 19, così ogni albero buono, ecco, fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco.
Oh, questa qui è un'immagine straordinaria e terrificante nello stesso tempo, se noi paragoniamo o identifichiamo nell'albero fruttifero l'uomo, il prodotto dell'uomo. Ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. E a questo Gesù fa seguire una sentenza: ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco, perché viene meno la sua ragion d'essere. Fratelli e sorelle, basterebbe questa parola dura del Signor Gesù, ma dopo l'amore salvifico e gratuito viene anche la richiesta del Signore, viene anche quel che si aspetta. Ogni albero, io ti ho fatto un albero e l'albero l'ho fatto fruttifero, adesso vediamo se i tuoi frutti sono come l'agricoltore se li aspetta. Perché ogni albero è chiamato a dare frutto secondo la sua natura. Questa è una similitudine molto significativa che il Signore usa spesso sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E per noi ci troviamo di fronte a una lezione così semplice, così naturale, che viene addirittura dalla agricoltura semplice, millenario, da finché l'uomo ha cominciato a frugare la terra e a seminare qualche cosa. Questo è importante. Questa sentenza L'aveva già pronunciata anche Giovanni Battista, quella dell'albero, così. Ma riguardo la bontà dell'albero nasce un problema. La bontà del frutto dipende dalla natura dell'albero e non dagli sforzi che si possono compiere. Voglio dire, è molto semplice, un melo farà sempre delle mele, magari striminzite, un anno li farà striminzite, ah, buono, ma non c'era mai il pericolo che un melo un giorno faccia dei fichi o delle mele grane. Non succede questo, perché ognuno dà il frutto secondo la sua natura. Le mele saranno opulenti o striminziti, ma pur sempre delle mele. O voi fate l'albero buono, e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo, e cattivo pure il suo frutto. È questa la verità che il Signore ci vuol mettere davanti con l'albero. E qui, fratelli e sorelle, siamo chiamati in causa noi, l'uomo. Se l'albero è immagine dell'uomo, è chiaro che qui siamo tutti sotto osservazione. Ogni uomo si deve sentire sotto l'osservazione del Signore, perché il Signore adotta proprio questa immagine perché noi comprendiamo che cosa si aspetta, come ci giudica, come ci valuta e come tiene in considerazione il nostro modo di vivere, perché in fondo il frutto è quello che noi siamo. Tempo fa ho detto più di una volta nella meditazione della parola di Dio che qualcuno ha un apostrofo verso noi quando testimoniamo. Se non siamo persone coerenti, ci risponde, è facile potersi sentire rispondere: quello che sei parla più forte di quello che dici. Spero che mai qualcuno mi debba dire così il giorno in cui io sto testimoniando ad una persona, perché se quello che sono parla più forte di quello che dico, vuol dire che quello che io sono non sono un uomo che viva il Vangelo e quindi disonora il Signore. Ognuno di noi possiamo prendere questo fatto e usarlo come metodo della misurazione. Perché, dice, del frutto si conosce l'albero. Si stabilisce allora che la bontà del frutto non viene data dal sapore del frutto. La bontà di un frutto, questo frutto è buono, non viene dato da se il frutto è buono, se il frutto è dolce o acre. No, ma se l'albero è buono. Se l'albero non è buono, il frutto non è buono, anche se fosse dolce. E qui la cosa si ingarbuglia un pochino, perché effettivamente noi specie, ad esempio, quando noi parliamo di persone, viviamo in mezzo alla società, noi stessi esprimiamo qualcosa e noi possiamo dire di una persona: ah, una persona squisita, una persona dolce, amabile, estremamente rispettosa. Questo può essere vero, ma bisogna vedere se il Signore potrà dire questo di noi. Perché? Perché noi abbiamo una grande capacità di essere ipocrita, perché possiamo assumere gli atteggiamenti di una dolcezza, di una benignità, di un rispetto, e poi dentro essere lupi rapaci. Non scandalizziamoci, fratelli, perché il Signore è qui per dire la verità, non per fare degli interessi. Non facciamo nessun interesse noi se mentiamo e non diciamo la verità. Le cose sono così. È il Signore che dice questo, ci costringe a confrontarci con queste realtà. E questo è molto, molto importante. Quindi ha detto che la bontà di un frutto non si distingue se è dolce o è agro, non lo stabilisce questo, ma lo stabilisce se è buono l'albero, perché un uomo, un albero può essere buono anche se fa dei frutti agri, o forti, o raspri, perché così, questa è la sua natura, questo è il suo compito, il suo dovere. Ecco perché abbiamo anche delle cose acide, e quelle sono buone perché sono acide. Perché? Allora, la bontà del frutto dipende sempre dalla natura dell'albero da cui questo frutto viene. Bene, ma qui nasce un problema. Quando l'albero ha riferito all'uomo, la sua natura gliela dà il Signore. Se io sono un albero, se io faccio bene o faccio male, dipende dalla mia natura. Allora qui può subentrare, e l'uomo è furbo, detto che è un particolare ipocrita l'uomo, a nascondersi proprio. Ma io posso dare la colpa al Signore. Perciò delle sue malefatte l'uomo può dire: che colpa ne ho io se faccio dei frutti di condanna? Faccio quei frutti perché il Signore mi ha fatto così. E non si potrebbe dire, fermandoci soltanto qui nella meditazione, e si potrebbe dire anche in fondo non è un grosso torto questo fatto, come si dice il mondo, ma è nel mondo si dice con facilità questo, è cresciuto in un ambiente di ladri, di suo zio, suo nonno, sua gente, una razza, tutti così, e loro per questo ha finito in galera. Sì, questo è vero, ma assieme all'ambiente e ai geni ricevuti, ci sono però le altre formazioni che mettono in luce la responsabilità personale di ciascuno nel suo modo di vivere. Io ho conosciuto un giovane col quale ho lavorato un po', ma andiamo indietro di 50 anni, ero giovane anch'io, e mi ero fatto amico di questo giovane, un ragazzo molto serio, molto posato, molto rispettoso di tutti. E a mezzogiorno potevamo da mangiare al sacco, perché facciamo soltanto un'ora di fermo, e abbiamo parlato, siamo diventati amici, e io gli volevo bene questo ragazzo, avevo imparato a stimarlo. Perché? Perché era figlio di una prostituta e si comportava, aveva acquisito forse per reazione ad un ambiente che lo ha tormentato, per reazione istintiva, era un ragazzo molto serio, molto onesto. Ho imparato a volergli bene proprio perché, visto dal mio punto di vista di credente, perché era un giovane che reagiva in modo giusto all'ambiente che voleva formarlo male. Ecco allora l'importanza di queste cose. Certo, è certo che non hai colpa morale di ciò che tu sei, perché se uno dice sì, io che colpa ne ho, io sono nato in un ambiente, ho fatto l'esempio di questo giovane figlio di una prostituta, ma per fare un esempio un po' esagerato della cosa, mica tutti sono così, no? Ma il fatto è che però poi sei tu che sei una persona. È vero che l'ambiente, l'origine, i geni avranno un significato, ma la colpa non è per quella che tu sei. La colpa sopraggiunge se rimani quello che sei. Ecco la cosa come va analizzata. E questa è la cosa importante. Perché? Perché il Signore ha provveduto a mutare la tua condizione naturale, proprio come l'agricoltore fa con l'albero. L'agricoltore procede ad innestare un albero selvatico perché mediante l'innesto porti frutti domestici. Il fratello Eugenio sa molto meglio di me quello che è questo procedimento dell'innesto. Chi conosce un po' l'agricoltura sa il miracolo dell'innesto. Si innesta una gemma domestica in un albero selvatico. Non tutti, so che non tutti sono adatti, ci vuole una, di qui ci vogliono dei botanici, cosa che io non so. No, so che c'è, però ci deve essere una certa compatibilità quando si innesta le gemme di un albero su un albero, un altro albero, non è lo stesso. Ma però che, qual è l'innesto che si procede, che si fa? Si fa in un modo preciso. Voglio dire, che cos'è l'innesto? Il Signore ha creato alberi selvatici e alberi da frutta, ma con l'innesto condusse l'uomo a scoprire che il selvatico può essere reso domestico. È questo che il Signore ha condotto gli uomini con l'intelligenza che ha dotato loro di capire. Ma guarda che con l'innesto puoi trasformare un albero selvatico in un albero domestico. E queste sono cose, sono miracoli meravigliosi che il Signore ha offerto, ha dato all'uomo. L'innesto è un procedimento botanico consistente nel prendere un ramo o una gemma di un albero buono e attraverso varie forme di incisione lo introducono nella corteccia dell'albero selvatico e in questo modo l'albero in sé sarà sempre selvatico, ma produrrà dei frutti buoni. L'albero è selvatico, va bene, sarà sempre selvatico, ma mediante l'innesto questo albero selvatico produce frutti buoni. C'è un nostro fratello che è un grande agricoltore nel Piemonte, un nostro fratello in fede, dal quale sono stato ospite molte volte. Per esempio, qualche anno fa mi ha portato a fare un giro, una domenica pomeriggio di sole, mi ha portato a fare un giro nella sua tenuta, nella sua azienda, e mi ha fatto vedere un albero di susine. Questo albero aveva 6 o 7 alberi grossi e da ognuno di questi alberi pendeva un tipo diverso di prugna. C'erano delle prugne nere, prugne gialle, prugne rotonde. Si è divertito questo nostro fratello, per la capacità che aveva, ad innestare tante forme diverse, sì, quell'albero dava tante cose diverse. Ha giocato un pochino, ma perché la cosa funziona, era bello, era simpatico vedere, e questo fratello si era divertito a fare questa operazione, direi sull'onda delle capacità date dal Signore. Bene, quindi lo scopo dell'innesto è quello di rendere produttivo l'improduttivo e di rendere domestico ciò che è selvatico. Oh, ecco l'innesto, è l'innesto. La parola ci dice che i credenti sono stati innestati in Cristo. E se noi conosciamo il miracolo dell'innesto, la funzionalità, la potenza, la bontà dell'innesto in agricoltura, e l'uomo l'ha capito bene perché ne fanno di tutti i colori adesso con gli innesti, fanno l'ibrido, cambiano addirittura le nature, entrano nelle cellule, fanno di quelle cose, ma anche più piccole. Il Signore ti fa vedere che ne ha fatte delle cose, tu vedi con questi innesti delle cose straordinarie, e Egli per questo ci ha portati e vuole portarci a comprendere anche l'importanza che possono avere queste cose sul piano spirituale. E questo è possibile con rispetto di due condizioni. Dell'innesto, ho detto questo è possibile, e questo è rinstare è possibile, ma gli alberi accolgono l'innesto in base a un principio di compatibilità. Io queste regole non le conosco perché non sono un botanico, ma so che esistono queste cose. Per esempio, sul salice possono venire delle mele, su un albero di salice che non è di mele possono produrre delle mele, e anche altre cose. Il fratello Eugenio potrebbe dirci molto di più di questo. Bene, ma un albero non può essere innestato su un qualsiasi altro albero, no, ci deve essere compatibilità, una certa compatibilità. Queste sono delle esigenze, no? Ma l'albero selvatico che riceve l'innesto deve avere appunto una compatibilità con col domestico che riceve, qualcosa ci deve essere. Ebbene, ho pensato che anche spiritualmente, fratelli e sorelle, ci deve essere una certa compatibilità. Non c'è, è vero che non c'è nessun giusto e nessuno degno del Signore, però ci sono degli empi che sono decisamente, inevitabilmente, volutamente e inesorabilmente empi, che non dovranno mai essere diversi. Allora con questa gente qui non c'è mica più niente da fare. Perché? Direte, ma il Signore è onnipotente? Sì, ma il Signore non fa violenza. Lui ci ha dato una personalità, ci ha dato un'anima e rispetta. C'è una compatibilità ugualmente da rispettare anche su questo piano. Voi andate al lavoro, ci sono delle persone con le quali vi trovate in armonia per il carattere, per le affinità individuali, e con altre meno, con altre no. E quindi questo mette in luce anche appunto questo particolare che ho citato, la compatibilità. Ma il Signore però va in fondo e ci dice qualcosa di più. Che rende compatibile il peccatore con Dio. Poi dopo l'innesto viene, allora, forse ho saltato una chiarificazione. Vuol dire, il peccatore che non ha compatibilità del Signore, per l'innesto ha la possibilità di diventare compatibile col Signore e trovare così la comunione con Lui. Però cos'è questo? Qual è, in quale modo il peccatore può trovare compatibilità col Signore? Mediante l'innesto. E l'innesto è Cristo. Mediante l'accettazione di Cristo, messa innestati. E l'innesto con Cristo ha un duplice senso. Se voi leggete le epistole paoline, voi troverete che il credente è stato innestato in Cristo e Cristo è stato innestato nel credente. C'è questo duplice aspetto dell'innesto. E Paolo dice in Colossesi, Cristo in voi speranza di gloria. E è Cristo che è stato innestato in me. Ma c'è anche l'aspetto contrario, perché l'innesto è di funzione reciproca, di fattibilità reciproca. Allora, cosa si fa? Si premura di praticare sull'albero un taglio e questo innesto, e poi l'agricoltore vigila perché dopo l'innesto non succeda niente più, non ci siano più dei virgulti che vengono fuori dall'albero al di sotto dell'innesto, cioè prima dell'innesto, perché quello che c'è prima dell'innesto non va più bene, deve essere sempre tagliato, sradicato, portato via. Ma guardiamo quale perfezione c'è negli insegnamenti del Signore. Che meraviglia, che meravigliosa evidenza questo fatto. Quando un albero è stato innestato con delle gemme sane, dopo l'innesto, l'agricoltore che cura con quell'albero? Cosa fa con quell'albero? Si cura di togliere tutte le gemme che si formeranno al di sotto dell'innesto. Perché? Perché se danno ancora altre gemme al di sotto dell'innesto, dopo l'innesto è normale, è giusto, ma prima dell'innesto è sempre selvatico. E così, fratelli e sorelle, quando noi ci siamo convertiti a Cristo, e ci siamo convertiti perché siamo stati innestati in Cristo, ed è dopo questo che la nostra vita dà frutti buoni, perché sono frutti che non produciamo più noi, ma sono prodotti dopo l'innesto, sono prodotti da Cristo in voi speranza di gloria. Questa è l'opera che il Signore vuol fare. Quindi noi dobbiamo assicurarci che l'innesto abbia funzionato e che quello che noi siamo diventati sia il frutto appunto di Cristo in noi, che con la sua giustizia e la sua vitalità noi possiamo portare i frutti buoni, domestici e non selvatici. Perché noi eravamo dei selvatici, noi nasciamo selvatici, ma è Gesù che ci può portare a questo. Questo perché il frutto che farebbe che farebbe, sotto l'innesto, sarebbe sempre selvatico. Sarebbe sempre, perché? Perché non c'è il frutto, l'opera dell'innesto. E questa cura la deve avere ogni credente su se stesso, dopo la conversione. Dopo la conversione, fratelli e sorelle, noi abbiamo la responsabilità davanti al Signore di curare il nostro albero. Per nostro albero intendo la nostra vita, è chiaro, che non produciamo più dei frutti naturali della nostra vita caratteriale come eravamo prima della conversione. No, dobbiamo tagliare tutti quella roba lì, va sterpato tutto, perché non c'è cosa buona che può essere prodotto da un albero cattivo. Ma se l'albero è stato innestato, dopo l'innesto, quello che si produrrà, l'albero dopo l'innesto, è tutto perfetto. Perché? Perché l'innesto funziona. Funziona per il miracolo del Signore. In Ebrei 12:15 c'è un versetto in cui la versione di Dati dice, si esprime così, Ebrei 12, prendendo guardia che radice alcuna d'amaritudine germogliando in su non vi turbi. Ricordate bene questa frase, Ebrei 12:3. Cosa vuol dire? State attenti, credenti, che nessuna radice d'amaritudine germogli di sotto in su. Vuol dire che quello che ho accennato prima, cioè lo dice più esplicitamente. Ricordate la citazione che ho dato, Ebrei 12, 21? Va bene, ricordatelo bene questo passo, perché dice, guardate bene, che nessuna radice d'amaritudine salga di sotto in su, cioè non eviti l'innesto e venga ancora dalla vecchia natura. E allora, cari miei, ecco qual è la vigilanza quotidiana, continua, che dobbiamo avere. Ho conosciuto un missionario inglese, pensate, si tratta di un uomo che è venuto in Italia durante la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, era un credente, e è venuto con le armi in Italia, era un inglese, e poi, essendo un credente, è venuto missionario in Italia, con sua moglie e così via, e si è stabilito a Pesaro, mi pare, Harding si chiamava, un irlandese, molto caro. Quest'uomo era un po' sanguigno nel suo carattere, e ricordo che un giorno ha detto che ha fatto un atto brutto verso una persona, un uomo, che era stato sgarbato, maleducato verso sua moglie, e nei confronti di sua moglie. E lui, in un atto di ira, gli ha dato un pugno. Poi quest'uomo ha pianto, sono qui per predicare l'Evangelo e sono andato da... Ha pianto giorni e giorni proprio per questo suo atto. Ecco, il virgulto che viene di sotto in su. Vedete come è saltato fuori qualcosa della vecchia natura che è saltato fuori, fratelli e sorelle. E qui la lettera agli Ebrei ci invita proprio a vegliare sul nostro albero, tenendo d'occhio il giorno dall'innesto, e vegliare sempre se i frutti che diamo vengono di sotto l'innesto o di sopra. Capite bene quello che voglio dire? Penso che non sia astruso, non bisogna essere dei botanici per capire queste cose, che è molto semplice. Ebbene, fratelli e sorelle, io non voglio dilungarmi, perché la morale, o meglio l'insegnamento che questo argomento può aver portato alla nostra mente, al nostro cuore, è sufficientemente chiaro, io penso. E chiedo al Signore che Egli ci dia di ricordare bene questo, il momento dell'innesto, che è avvenuto quando ci siamo convertiti al Signore. No, Paolo cosa dice nella, libro, nella lettera di Galati, capitolo 2? Dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Che il Signore ci dia di vivere in forza di questa, di questo, questo atto, di questo momento, di questo proprio innesto, in modo che possiamo onorare il Signore sempre e vigilare per strappare sempre i virgulti che saranno fuori dalla vecchia natura, darà sempre il suo frutto cattivo, ma andiamoli sempre a strappare, perché non vanno bene per la vita nuova. Io mi fermo qui, guardo al Signore perché faccia Lui nella vostra vita quello che io non sono capace di fare, ma che il Signore parli ai nostri cuori. Amen. Amen.